Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti gli amici e le amiche radioascoltatori, radioascoltatrici di Radio Maria. Benvenuti a questa nuova puntata di Padri Nostri. Grazie per essere qui con noi in questo appuntamento mensile dedicato a scoprire, riscoprire, gustare e rigustare gli scritti, la dottrina e la vita dei padri della Chiesa. E torniamo al tema che avevamo cominciato la volta scorsa, cioè origine di Alessandria. Vi avevo detto la volta scorsa che sarebbe stato sicuramente necessario dedicare almeno due puntate al grande origine di Alessandria e forse persino tre. Alla fine, pensa che ti ripensa, mi sono convinto per le tre puntate, perché in effetti la volta scorsa avevamo visto fondamentalmente la vita di origine, affidandoci soprattutto, come ricorderete, alla testimonianza di Eusebio di Cesarea, senza del quale non sapremmo quasi nulla della vita di origine. E tuttavia mi sono deciso in tal senso perché diversi amici mi chiedevano: ma quando trattiamo delle dottrine discusse, delle dottrine borderline, quelle che poi sono state dichiarate eretiche? Ah, ecco, mi dicevo, se sono tutti così affamati di queste dottrine, bisogna prima restare ancora un pochino sul personaggio di origine, sui lati luminosi e belli, non tanto per convincere qualcuno che origine sia bello e vada difeso a spada tratta, quanto piuttosto per capire la grandezza del personaggio, che ci aiuta anche a comprendere, se ci sono stati degli errori, qual è stata la loro entità, quali sono state le condizioni che hanno in qualche modo appunto propiziato dei pronunciamenti a posteriori discutibili. Ricordiamo sempre a posteriori, con origine ci troviamo, lui muore poco dopo il 250, quindi siamo in pieno terzo secolo e c'è una condizione dottrinale nell'ambito delle chiese cristiane che è praticamente nulla, quasi nulla era stato veramente definito in ambito dogmatico, quindi dire che una dottrina teologica fosse o non fosse eretica era qualcosa di ben differente da dirlo oggi, da dirlo dopo il Concilio di Nicea, dopo il Concilio di Calcedonia, dopo il Concilio Tridentino, il Vaticano I e il Vaticano II. Ecco, non dobbiamo mai fare l'errore, questo non mi stancherò mai di ripeterlo, e gli amici che seguono Padri Nostri da un po' hanno avuto modo di ascoltare questa avvertenza più di una volta. Non dobbiamo mai fare l'errore di proiettare anacronisticamente delle categorie posteriori sull'operato dei padri. Ma perché non sembri che io abbia un qualche debole particolare ingiustificato per codesta origine, anzi vi ricorderete che una delle mie trasmissioni più appassionate fu per Tertulliano, l'altro grande mezzo eretico dell'antichità prenicena, voglio ricapitolare un po' le cose della volta scorsa tramite un'autorità al di sopra di ogni sospetto. Questo l'ho fatto perché alcuni amici mi avevano detto di non essere riusciti a seguire la puntata scorsa e ho risposto: non vi preoccupate, faremo un riassunto nobile, ecco, nobile perché non lo faccio io, lo facciamo fare a Benedetto XVI. Sono andato a ripescare una delle due omelie di una delle due catechesi che Benedetto XVI dedicò a Origene. Ecco, anche lui, che è lui, quando ha programmato la sua serie di catechesi sui padri della Chiesa, ha inserito Origene, che in senso stretto, come abbiamo già detto, non è un padre della Chiesa, ma viene definito scrittore ecclesiastico, non essendo appunto per le circostanze che abbiamo accennato, eppure ha dedicato due puntate in mezzo ai padri della Chiesa a Origene. Non solo lo ha inserito, perché nessuno può fare a meno di inserire colui che già nell'antichità fu chiamato maestro delle chiese, magister ecclesiarum chiamavano Origene, ma appunto anche Benedetto XVI dedicò due catechesi a ricordare la vita e la dottrina di Benedetto XVI, di origine, no? Quelle di Benedetto le ricorderemo tra qualche tempo, speriamo più in là possibile. Dunque, prendiamo l'udienza generale, se qualcuno vuole andarsela a rileggere per conto suo, è quella di mercoledì 25 aprile 2007. Dice così, adesso cito Benedetto XVI quasi completamente, salvo qua e là intervenire. Nelle nostre meditazioni sulle grandi personalità della Chiesa antica giungiamo oggi ad una delle più rilevanti. Origene alessandrino è realmente una delle personalità determinanti per tutto lo sviluppo del pensiero cristiano. Egli raccoglie l'eredità di Clemente Alessandrino, su cui abbiamo meditato mercoledì scorso, e la rilancia verso il futuro in maniera talmente innovativa da imprimere una svolta irreversibile allo sviluppo del pensiero cristiano. Rendete conto come lo presenta Benedetto XVI. Fu un vero maestro e così lo ricordavano con nostalgia e commozione i suoi allievi, non soltanto un brillante teologo, ma un testimone esemplare della dottrina che trasmetteva. Vi ricordate che la volta scorsa vi sottolineavo, leggendo Eusebio, i passi in cui si parlava del suo attaccamento alla povertà. Vi dicevo, sembra quasi San Francesco, se non sapessimo che è Eusebio di Cesarea che parla di origine, diremmo che è San Bonaventura che parla di San Francesco, perché tra tutti gli insegnamenti evangelici, Origene insisteva, bisogna anzitutto prendere alla lettera lui, quello che interpretava tutto allegoricamente, prendere alla lettera i passi in cui il Signore ci invita alla povertà, all'essenzialità, alla sequela nuda e cruda. Ma adesso Benedetto, guardate come ce lo ricorda. Egli insegnò, scrive Eusebio di Cesarea, suo biografo entusiasta, che la condotta deve corrispondere esattamente alla parola, e fu soprattutto per questo che, aiutato dalla grazia di Dio, indusse molti a imitarlo. Tutta la sua vita fu percorsa da un incessante anelito al martirio. Aveva 17 anni quando, nel decimo anno dell'imperatore Settimio Severo, scoppiò ad Alessandria la persecuzione contro i cristiani. Clemente, suo maestro, abbandonò la città e il padre di Origene, Leonida, venne gettato in carcere. Suo figlio bramava ardentemente il martirio, ma non poté realizzare questo desiderio. Allora scrisse al padre, esortandolo a non recedere dalla suprema testimonianza della fede. E quando Leonida venne decapitato, il giovane Origene sentì che doveva accogliere l'esempio della sua vita. 40 anni più tardi, mentre predicava a Cesarea, uscì in questa confessione, che Benedetto raccoglie da un passo delle omelie su Ezechiele. A nulla mi giova, questo è Origene che parla, a nulla mi giova aver avuto un padre martire se non tengo una buona condotta e non faccio onore alla nobiltà della mia stirpe, cioè al martirio di mio padre e alla testimonianza che lo ha reso illustre in Cristo. Fine citazione. In un'omelia successiva, quando grazie all'estrema tolleranza dell'imperatore Filippo l'Arabo sembrava ormai sfumata l'eventualità di una testimonianza cruenta, Origene esclama, queste sono le omelie sui giudici, se Dio mi concedesse di essere lavato nel mio sangue, così da ricevere il secondo battesimo, avendo accettato la morte per Cristo, mi allontanerei sicuro da questo mondo, ma sono beati coloro che meritano queste cose. Sentite il rammarico di Origene, fine citazione. Queste espressioni rivelano tutta la nostalgia di Origene per il battesimo di sangue e finalmente questo irresistibile anelito venne, almeno in parte, esaudito. Nel 250, durante la persecuzione di Decio, Origene fu arrestato e torturato crudelmente. Fiaccato dalle sofferenze subite, morì qualche anno dopo. Non aveva ancora 70 anni. Abbiamo accennato a quella svolta irreversibile che Origene impresse alla storia della teologia e del pensiero cristiano, ma in che cosa consiste questa svolta, questa novità così gravida di conseguenze? Essa corrisponde in sostanza alla fondazione della teologia nella spiegazione delle scritture. Ripeto, alla fondazione della teologia nella spiegazione delle scritture. A noi sembra facile oggi leggere nella Dei Verbum, nei documenti che parlano della teologia, che lo studio della Sacra Scrittura deve essere come l'anima di tutta la teologia, ma per tanti momenti nella storia della Chiesa non è stato così. La teologia faceva alle volte anche a meno della Scrittura quando non la trovava imbarazzante, Dispiace dirlo perché sono momenti non brillanti della storia della teologia cristiana, e ci sono stati altri momenti più numerosi dei primi a cui ho fatto cenno, in cui la scrittura veniva usata come puntello per le dottrine. Quindi si era dimenticato in alcuni periodi della storia della teologia che la teologia partiva dalla Sacra Scrittura e dalla liturgia, viveva una vita a sé la teologia, e poi si diceva: ah sì, dobbiamo metterci qualche passo dalla Bibbia, e si cercava qualche passo con cui fondare, con cui giustificare le dottrine. E voi capite che questa è un'impostazione totalmente fallace della scrittura, che in parte giustifica anche l'anelito di chi ha cercato di rimettere la Sacra Scrittura, alle volte sbagliando e anche molto, al centro della vita della Chiesa. Perché faccio questa precisazione? Perché questa nostra puntata capita nella domenica che precede direttamente la domenica che, grazie a Sant'Egidio e alla famiglia Paolina, il Santo Padre ha dedicato in Italia alla parola di Dio. Non che ci sia una domenica, una messa che non è dedicata alla parola di Dio, però ci sono domeniche, così ha voluto il Santo Padre, così hanno disposto Sant'Egidio e la famiglia Paolina, una domenica, che è questa, la prossima, in cui si rifletterà di più, si metterà di più al centro il senso della parola di Dio nella vita della Chiesa. Ecco, qual è il senso? Origene ce lo spiega, Origene è un maestro in questo, e il Papa Benedetto XVI ci ricordava a suo tempo che la teologia deve fondarsi nella spiegazione delle scritture, deve nascere come espressione della fede già vissuta che spiega le scritture. E continua Benedetto: fare teologia era per lui essenzialmente spiegare, comprendere la scrittura, o potremmo anche dire che la sua teologia è la perfetta simbiosi tra teologia ed esegesi. In verità, la sigla propria della dottrina origeniana sembra risiedere appunto nell'incessante invito a passare dalla lettera allo spirito delle scritture. Attenzione, passare dalla lettera allo spirito delle scritture. Se avete capito questo, avete capito Origene. Se non capite questo, Origene resta oscuro. Passare dalla lettera allo spirito delle scritture per progredire nella conoscenza di Dio. Questa è una cosa importantissima, adesso cerchiamo di spiegarla meglio. E questo cosiddetto allegorismo, ha scritto von Balthasar, che sapete è uno dei più grandi teologi del Novecento, coincide precisamente, Benedetto cita ancora von Balthasar, con lo sviluppo del dogma cristiano operato dall'insegnamento dei dottori della Chiesa, fine citazione, i quali in un modo o nell'altro hanno accolto la lezione di Origene. Così la tradizione e il magistero, fondamento e garanzia della ricerca teologica, bellissima questa cosa, la tradizione e il magistero sono il fondamento e la garanzia della ricerca teologica, non sono i padroni, non sono i tiranni della teologia, tutt'altro, bisogna osservare la tradizione e il magistero perché in esse si fonda e da esse è garantita la ricerca teologica. La tradizione e il magistero giungono a configurarsi come scrittura in atto, bellissima, questa è un'espressione di von Balthasar che vale la pena ricordare. Tradizione e magistero non sono degli avversativi della scrittura, come a dire la scrittura dice così ma noi facciamo cos'ha, tutt'altro, la scrittura dice così e quindi noi diciamo questo, noi attualizziamo la scrittura, noi facciamo sì che la parola che è contenuta nelle scritture vibri incessantemente in atto nella vita della Chiesa. Continua Benedetto. Possiamo affermare perciò che il nucleo centrale dell'immensa opera letteraria di Origene consiste nella sua triplice lettura della Bibbia. Poi spiegheremo meglio che cos'è la triplice lettura, perché prima si è detto due livelli, adesso si parla di tre. Si possono intendere due o tre. Comunque la questione è molto semplicemente che il secondo si divide a sua volta in due, solo per questo, non c'è confusione. Ma prima di illustrare questa lettura conviene dare uno sguardo complessivo alla produzione letteraria dell'Alessandrino, dice Benedetto, cosa che la volta scorsa abbiamo fatto anche noi e che ora ricapitoliamo. San Girolamo nella sua Epistola 33 elenca i titoli di 320 libri e 310 omelie di Origene. Purtroppo la maggior parte di quest'opera è andata perduta, ma anche il poco che ne rimane fa di lui l'autore più prolifico dei primi 3 secoli cristiani. Qui Benedetto non lo ricorda, ma io vi lessi la volta scorsa Eusebio, che raccontava come Ambrosio, lo gnostico alessandrino da lui convertito, avesse messo a disposizione di Origene una ventina di persone tra tachigrafi, copisti e calligrafi, calligrafe, si precisa anzi al femminile, che lo seguivano ovunque lui andasse e mettevano tutto per iscritto quello che lui diceva, riflessioni, meditazioni, omelie, commenti, lezioni di catechesi, tutto, 20 persone che stavano a fare i turni attorno a Origene perché nessuna parola andasse perduta per le generazioni a venire. Voi capite come anche questi uomini, non solo Origene ma anche Ambrosio, avevano la percezione di star vivendo un momento importantissimo della storia della Chiesa e si premuravano di tramandarne una testimonianza ai posteri. Continua Benedetto, il suo raggio di interessi si estende dall'esegesi al dogma, alla filosofia, all'apologetica, all'ascetica, alla mistica, è una visione fondamentale e globale della vita cristiana. Il nucleo ispiratore di quest'opera è, come abbiamo accennato, la triplice lettura delle scritture sviluppata da Origene nell'arco della sua vita. Con questa espressione intendiamo alludere alle 3 modalità più importanti, tra loro non successive, anzi più spesso sovrapposte, con le quali Origene si è dedicato allo studio delle scritture. Anzitutto egli lesse la Bibbia con l'intento di accertarne al meglio il testo e di offrirne l'edizione più affidabile. Alle volte quando si parla di Origene si dice sì, quello che interpretava tutto quanto simbolicamente. No, Origene, vi ricordate, abbiamo parlato degli Esapla, era uno che andava fino a Gerico a cercarsi i vasi di coccio, l'ho citati espressamente, i vasi di coccio in cui Origene andava a cercarsi le traduzioni più sperdute, le versioni più sperdute della Bibbia, le copiava, le collazionava, confrontava le differenze, studiava le differenze, cercava di capire perché una copia riportava una parola e una copia riportava un'altra parola e cercava di risalire in qualche modo, precorrendo di secoli e secoli la filologia moderna, il testo fondamentale. Quindi questo è il primo passo. Primo passo, dice Benedetto, conoscere realmente che cosa sta scritto e conoscere che cosa questa scrittura voleva intenzionalmente e inizialmente dire. Ha fatto un grande studio a questo scopo e ha redatto un'edizione della Bibbia con 6 colonne parallele da sinistra a destra, con il testo in ebraico in caratteri ebraici. Egli ha avuto anche contatti con i rabbini per capire bene il testo originale ebraico della Bibbia, poi il testo ebraico traslitterato in caratteri greci e poi 4 traduzioni diverse in lingua greca che gli permettevano di comparare le diverse possibilità di traduzioni. Di qui il titolo di Esapla, che significa 6 colonne, attribuito a questa immane sinossi. Questo è il primo punto, conoscere esattamente che cosa sta scritto, il testo in quanto tale. In secondo luogo, adesso comincia a farsi interessante la cosa, Origene lesse sistematicamente la Bibbia con i suoi celebri commentari. Essi riproducono fedelmente le spiegazioni che il maestro offriva durante la scuola ad Alessandria come a Cesarea. Origene procede quasi versetto per versetto, in forma minuziosa, ampia e approfondita, con note di carattere filologico e dottrinale. Egli lavora con grande esattezza per conoscere bene che cosa volevano dire i sacri autori. Infine, anche prima della sua ordinazione presbiterale, Origene si dedicò moltissimo alla predicazione della Bibbia, adattandosi ad un pubblico variamente composto. In ogni caso, avverte anche nelle omelie il maestro, tutto dedito all'interpretazione sistematica della pericope, cioè della sezione di testo in esame via via frazionata in successivi versetti. Anche nelle omelie, Origene coglie tutte le occasioni per richiamare le diverse dimensioni del testo della Sacra Scrittura, che aiutano o esprimono un cammino nella crescita della fede. C'è il senso letterale, ma esso nasconde profondità che non appaiono in un primo momento. La seconda dimensione è il testo morale, che cosa cioè dobbiamo fare vivendo la parola, e questo lo facciamo tutti, no? Quando leggiamo la Bibbia diciamo ok, questo sta scritto, ho capito, o crediamo di aver capito, quindi che cosa devo fare? è qualcosa che poi qualcuno ci rimprovera, ci dicono sì, ma la Bibbia non serve per sapere che cosa si deve fare, non è un libro di morale. È vero che non è un libro di morale, però è vero che uno dei suoi sensi è anche morale, ha il senso di mostrare la vita buona, la Bibbia ha anche questo senso. E un attimo che mi sono perso il passaggio, ecco qui, che cosa dobbiamo fare vivendo la parola, e infine il senso spirituale, cioè l'unità della scrittura, che in tutto il suo sviluppo parla di Cristo. Ecco, questa è la cosa bellissima di Origene. Origene dice: la Bibbia viene dalla fede cristiana ed è scritta per la fede cristiana. Quindi tutto quanto, ogni suo singolo passaggio non è stato messo lì a bambera, non è inutile, deve essere raccolto e analizzato in funzione della fede del singolo, che è un singolo che appartiene alla Chiesa. E quindi di cosa parla? Parla di Cristo. Che cosa? Anche quando si parla di Gerico, nel libro di Giosuè, come vedremo tra poco, certo, anche quando si parla di Gerico si parla di Cristo, ovviamente, vi direbbe Origene. Ma come? Ma no, è un libro storico, non è un libro profetico, non fa niente. Tutta la scrittura parla di Cristo e noi dobbiamo capire in che senso. C'è un piano letterale dove si parla di Gerico e di Giosuè, c'è un piano morale, c'è un piano spirituale. Il piano morale ci dice cosa dobbiamo fare noi e il piano spirituale ci dice dove sta Cristo in quella storia e dove sta Cristo oggi nella nostra vita. Capite, insomma, l'importanza di un'impostazione del genere? E torniamo alla lezione di Benedetto XVI, che diceva: è lo Spirito Santo che ci fa capire il contenuto cristologico e così l'unità della scrittura nella sua diversità. Sarebbe interessante mostrare questo. Un po' ho tentato nel mio libro Gesù di Nazareth di mostrare nella situazione di oggi queste molteplici dimensioni della parola, della Sacra Scrittura, che prima deve essere rispettata nel proprio senso storico, ma questo senso ci trascende verso Cristo nella luce dello Spirito Santo e ci mostra la via, come vivere. Se ne trova cenno, per esempio, nella nona omelia sui numeri, dove Origene paragona la scrittura alle noci. Bellissima questa immagine. Tutti voi avete visto le noci, magari i più giovani che vivono in città pensano che le noci crescano al supermercato dentro i sacchetti, ma gli altri che hanno visto nella vita un albero di noci qualche volta sanno non solo che le noci non crescono dentro i sacchetti, ma anche che non assomigliano al semplice mallo con la noce dentro, col frutto dentro, sanno che c'è una scorza verde. Ebbene, Origene, facendo un'osservazione di queste noci un giorno, stabilì in una omelia sui numeri una analogia suggestiva che ci fa capire benissimo che cosa è il triplice senso. Allora, se ancora non abbiamo capito che cos'è il triplice senso delle scritture, adesso Origene ce lo fa capire meglio di chiunque altro. Così è la dottrina della legge e dei profeti alla scuola di Cristo. Amara è la lettera, che è come la scorza delle noci, la scorza verde. Avete mai provato a mordere la scorza verde delle noci? È amarissima. In secondo luogo perverrai al guscio, che è la dottrina morale. E voi capite che è duro cambiare vita, è duro vivere come Gesù ci chiede, come Dio ci chiede nella sua rivelazione. Ecco perché Origene dice: il guscio nella sua durezza assomiglia alla morale. In terzo luogo troverai il senso dei misteri, del quale si nutrono le anime dei santi nella vita presente e in quella futura. Bellissima immagine. Bellissima immagine. Soprattutto per questa via, Origene giunge a promuovere efficacemente la lettura cristiana dell'Antico Testamento, rintuzzando in maniera brillante la sfida di quegli eretici, soprattutto gnostici e marcioniti, che opponevano tra loro i due testamenti fino a rigettare l'antico. Noi oggi diciamo sì, gli gnostici e i marcioniti, vabbè, i primi secoli. Quante volte anche noi forse abbiamo imprudentemente detto: ma quello era l'Antico Testamento, poi c'è il Nuovo dove tutto cambia, dove tutto è diverso. Origene ci dice: se è vero questo, abbiamo sbagliato a tenerci l'Antico Testamento, potevamo tenerci solo il Nuovo. Se ce lo siamo tenuto, invece, non è perché nell'Antico c'era il Dio cattivo e giudice e poi arriva il Dio misericordioso, Dio è uno solo. Dio è uno solo ed è il Dio di Gesù Cristo. Nell'Antico Testamento Gesù Cristo va rintracciato nelle figure. Vi ricordate quando abbiamo parlato della tipologia, iniziando a studiare la scuola alessandrina nelle nostre piccole lezioni? Nel Nuovo Testamento si trovano magari i criteri con cui cercare Cristo anche nell'Antico. E a questo proposito, continua e termina Benedetto XVI, nella medesima omelia sui numeri, l'Alessandrino afferma: «Io non chiamo la legge un Antico Testamento se la comprendo nello spirito. La legge diventa un Antico Testamento solo per quelli che vogliono comprenderla carnalmente, cioè fermandosi alla lettera del testo. Ma per noi, che la comprendiamo, che la applichiamo nello spirito e nel senso del Vangelo, la legge è sempre nuova e i due testamenti per noi sono un nuovo testamento, non a causa della data temporale, ma della novità del senso. Invece, per il peccatore e per quelli che non rispettano il patto della carità, anche i Vangeli sono vecchi». Bellissima immagine con cui poi il Santo Padre ha terminato quella catechesi, invitando i presenti ad approfondire la lettura personale di origine e la conoscenza di questo magnifico dottore ecclesiastico. Riteniamo anche soltanto questo della lezione del Santo Padre: l'immagine della noce da una parte, quindi c'è la difficoltà di capire cosa dice il testo, che è amaro, poi c'è la durezza dell'esigenza morale del Vangelo, che appunto è difficile, e poi c'è il gusto dell'interno, il gusto della noce vera e propria, che è il nutrimento spirituale. Quando uno è arrivato a gustare questo, dice: ah, ma per gustare questo volentieri assaggiare l'amaro della scorza, volentieri rompere la durezza del guscio e affrontare il cambiamento di vita, se questo è il premio. Quindi riteniamo da una parte quell'immagine che ci spiega la triplice lettura dei sensi della scrittura e dall'altra quest'ultima folgorante dichiarazione di origine: esiste un solo testamento a leggerlo carnalmente. Nuovo e antico sono definizioni improprie, perché se leggiamo spiritualmente anche l'antico è nuovo e sono tutti quanti un unico testamento sempre nuovo. Per chi invece non vuole leggere spiritualmente, non si vuole convertire davanti alla Bibbia, anche i Vangeli sono vecchi, anche i Vangeli diventano cose che lasciano il tempo che trovano. E a questo proposito io vi volevo leggere in realtà una bellissima omelia sui numeri, l'omelia 27, che per me è un pochino la summa di questa capacità straordinaria di origine di passare dalla scorza al guscio alla noce, perché parte da un testo che è uno dei più noiosi in assoluto della Bibbia. Voi sapete che non tutti i testi della scrittura sono molto molto avvincenti, almeno per il lettore non particolarmente versato. Quando leggiamo nelle cronache pagine e pagine di genealogie, non ne possiamo più e diciamo: oddio mio, che cosa vuoi dirci, Signore, con questa sfilza di nomi che neanche capiamo? E c'è un passo dei numeri in cui si raccontano le tappe che il popolo di Israele fa nel deserto. Ora, quell'omelia, che purtroppo mi dovete scusare, non ho trovato, ma sono in trasloco, quindi chissà dove diavolo ce l'ho. Cercherò per la prossima volta di trovarla e ve la voglio leggere comunque, quell'omelia, che è fantastica. Origene prende proprio quel noiosissimo elenco di 42 nomi di punti nel deserto, neanche sempre di città, per lo più si tratta di oasi, rocce, vivi, punti nel deserto. E prendendo quei 42 nomi, Origene fa una mappa affascinante della vita spirituale, del progresso della vita interiore. Come fa, direte voi? Semplicemente, come abbiamo detto, con l'acribia filologica si mette lì a ogni santo nome a cercare di capire che cosa significa questo in ebraico, questo significa questo, e dopo che ha elencato tutti i significati comincia a dare una lettura tropologica, cioè una lettura morale, di ciascuno di questi nomi. E quindi dice: vedete, anche voi nella vita spirituale passate prima da questo, poi a quest'altro, poi a quest'altro stadio, E uno dice, cavoli, ma si stava parlando di una cosa noiosa di 3.000 anni fa, di chissà quando, se mai è successa, e invece tu mi stai a parlare di me. Sì, dice Origene, perché la scrittura parla di te. E poi finisce in un modo che è veramente sorprendente e che ci spiega il senso cristologico delle scritture. Ecco, questa è una cosa che mi era annotato e che quindi ho salvato di quell'omelia, anche se non mi ritrovo il testo integrale in questo momento, e dice così: rifletti sulla ragione del mistero. 42 sono le mansioni, le tappe attraverso cui i figli di Israele escono dall'Egitto, e 42 sono le generazioni che dispongono l'avvento del Salvatore. Oddio, ancora genealogie. Sì, ti dice, è presente? Guarda caso, sono 42 di qua e 42 nella genealogia di Cristo che ci riportano i Vangeli. 42 e 42, secondo voi è un caso? No, non sarà un caso, nulla è a caso nella scrittura. Ma allora che cosa significa? Diciamo noi ormai rapiti verso quest'uomo che ci fa le domande e ce le spiega, tirandocele fuori dal cuore l'una dopo l'altra. E 42 sono le mansioni, eccetera, 42 sono le generazioni. Se il cammino a cui l'uomo è chiamato è un'ascesa, essa è possibile per la discesa di Cristo in questo mondo. Cioè, come a dire, un conto è sapere di cosa avete bisogno e quale sarebbe il cammino che dovete fare per arrivare alla vita felice, alla conoscenza di Dio, un conto invece è poterlo fare questo cammino. Come si fa a farlo questo cammino? È nelle forze dell'uomo? No, non è nelle forze dell'uomo. Origene spiega, ecco perché la Bibbia non è un libro di morale, perché non si tratta di sapere cosa devi fare. Se non c'è Cristo che quelle cose te le fa vedere, te le insegna, ti accende d'amore per quelle cose e ti accende il desiderio stesso di farle, tu non le fai, tu non cambi vita, tu non affronti la noia mortale di un elenco di nomi di tappe nel deserto di un popolo di mille mila anni fa, non è una cosa che fai e tantomeno ti metti a cambiare la tua vita conformandola alle esigenze del Vangelo. Se lo fai è perché Cristo ti mostra che quella felicità è possibile se tu ti fidi di Lui. Questa che cos'è? È il legare una dottrina filologica a un'esperienza spirituale, a un'esperienza mistica, che poi è il rapporto di ciascuno con Dio. In una bellissima omelia sulla Genesi, Origene spiega che comunque in questo rapporto non tutti arrivano allo stesso punto. Cito lui direttamente: tutti quelli che vedono non sono ugualmente illuminati dal Cristo, ma ciascuno lo è nella misura in cui può ricevere la luce. Gli occhi del nostro corpo non sono ugualmente illuminati dal sole. Più si sale in luoghi elevati, più se ne contempla dall'alto il sorgere e più magnificamente e splendidamente esso irradierà la sua luce. Cioè la fatica dell'esegesi, la fatica della conversione, di un cambiamento di vita, di una conformazione della propria vita alla proposta evangelica, assomiglia a una scalata. Questa cosa si trova in mille autori, neanche l'ha inventata Origene, non è questa, si trova già nella Bibbia. Però Origene cosa aggiunge? Aggiunge l'analogia col sole. Il sole è lo stesso, sorge e tramonta, tanto stai al mare, tanto stai in montagna, è la stessa cosa. Però, insomma, chiedilo ai tuoi occhi, chiedilo alla tua pelle. Se è lo stesso stare sotto alle nuvole, stare sotto la nebbia oppure stare sulla cima della montagna. No, arrivi che ti devi persino proteggere dal sole quando sei in alta quota. Ebbene, dice, più se ne contempla dall'alto il sorgere e più magnificamente e splendidamente esso irradierà la sua luce. Infine, se si è capaci di andare con lui fino alla vetta della montagna, come Pietro, Giacomo e Giovanni, non si è più soltanto illuminati dalla luce del Cristo, ma dalla voce del Padre in persona. Questo apre un'altra serie di discussioni a cui però volevo arrivare proprio tramite la questione esegetica. Cioè non possiamo dire ci sono da una parte le opere esegetiche e dall'altra le opere dogmatiche e poi quelle polemiche e poi quelle apologetiche. Non è così. C'è l'esegesi, c'è il rapporto con la scrittura che già è il rapporto di fede, non è che la fede viene dopo. però si cresce in questo rapporto e la scrittura cresce con chi la legge, così l'avrebbe detta San Gregorio Magno secoli dopo, però il fatto è sempre questo. E quindi mano a mano che uno entra nella scrittura, cresce nel rapporto con Cristo, capisce anche che alcuni dati della fede vanno intesi in un modo particolare, per esempio cosa? Per esempio il rapporto tra Gesù e Dio, che sembra una sciocchezza per noi che abbiamo studiato il credo e il simbolo niceno-costantinopolitano, ma il simbolo niceno sarebbe stato fatto una settantina d'anni dopo la morte di Origene e quello costantinopolitano aggiungiamo un'altra cinquantina, un 120, insomma non è una cosa da prendere alla leggera. Ora ci arriveremo nella seconda parte della trasmissione, questa la voglio chiudere invece con l'ultimo passo di un'omelia dal libro, sul libro di Giosuè, sempre di origine chiaramente, che parla della presa di Gerico. Prima ci facevo un rapido cenno, uno dice stiamo parlando di Gerico, una cosa successa dopo l'Esodo, quindi a occhio e croce siamo nel 1200 avanti Cristo, dopo i 40 anni nel deserto, non c'è più Mosè, adesso c'è Giosuè che guida il popolo e una volta attraversato il Giordano bisogna conquistare Gerico, che è la prima città che ci si trova vicino alle rive del Mar Morto, più o meno questa è la geografia della Palestina antica e moderna. Ma che c'entra questa cosa con noi? Perché per noi che viviamo ad Alessandria nel terzo secolo d.C. questa cosa è interessante? Perché è interessante per noi che viviamo in Europa nel ventunesimo secolo d.C.? Adesso ve lo spiego a origine. Gerico viene circondata, è necessario che sia espugnata. Come dunque viene espugnata Gerico? Non si usa la spada contro di essa, non viene spinto l'ariete, né vengono lanciati i giavellotti, si usano soltanto le trombe sacerdotali e da queste sono atterrate le mura di Gerico. Nelle scritture troviamo frequentemente che Gerico viene portata come immagine del mondo del male e dell'errore. Vedete, spiega la scrittura con la scrittura, introduce un elemento allegorico, Gerico è immagine del mondo del male e dell'errore, però non te lo lascia lì a mezz'aria perché te l'ha detto lui, lui ti dà una chiave di lettura e te la sostanzia, te la sostiene, te la argomenta, dice guarda che te lo dice la scrittura, sei tu che magari non stai mettendo insieme 2, 3, 4, 5 versetti, te li metto insieme io, te li faccio vedere vicino e vedrai che stanno bene insieme. Infatti, spiega, anche nel Vangelo, dove si dice che un uomo era disceso da Gerusalemme a Gerico, vi ricordate cos'è? La parabola del buon samaritano, ed era incappato nei ladri, senza dubbio vi era contenuta l'immagine di quell'Adamo che dal paradiso, che c'entra il paradiso, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, ma come si dice uomo? In ebraico, uomo si dice Adam in ebraico, Adam è anche un nome proprio, Gerusalemme è immagine della Gerusalemme celeste che è il paradiso, c'è il paradiso escatologico e c'è il paradiso originale e quindi un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico diventa l'immagine di Adamo che esce dal paradiso terrestre e viene nell'esilio di questo mondo. Vi rendete conto che giro vi ha fatto fare origine in 20 secondi? E anche i ciechi, oddio, ma che c'entrano i ciechi? Stiamo a parlare di Adamo. E anche i ciechi che si trovavano a Gerico, ai quali si accostò Gesù per dar loro la vista, rappresentavano l'immagine di coloro che in questo mondo erano colpiti dalla cecità dell'ignoranza e ai quali venne incontro il figlio di Dio. E noi siamo fermi ai ciechi. Ah sì, è vero, i ciechi erano di Gerico. Qualche lezione dice uno, qualche lezione dice due, qualcuno dice all'ingresso, qualcuno era all'uscita, però era Gerico. Sì, ma Origene è andato oltre, noi stiamo ancora a pensare al dato letterale e Origene ti dice i ciechi di Gerico a cui viene incontro Gesù sono quelli che vivono nell'accecamento, quelli che non sanno come si deve vivere, siamo noi, siamo tu e io i ciechi di Gerico. Perciò questa Gerico, cioè questo mondo, dovrà finire. Ecco che torniamo al libro dei numeri. Quindi la distruzione di Gerico che significa? Significa l'Apocalisse, significa la fine del mondo. E non ci interessa la fine del mondo? Beh, un po' ci interessa la fine del mondo. E continua. E difatti la consumazione del mondo, cioè la fine, è già stata da tempo rivelata nei libri santi. E in che modo sarà distrutto? Distrutto il mondo. Adesso non si parla più di Gerico, che è una città e quindi va al femminile. In che modo sarà distrutto il mondo? Con quali strumenti? Con le voci delle trombe, dice. Chi dice? Dice il libro dei numeri. Ah, quindi stiamo parlando di Gerico o del mondo? di tutte e due insieme, evidentemente. Sul piano letterale si parla di Gerico, sul piano figurativo, sul piano analogico, allegorico e simbolico e mistico si parla del mondo e quindi di quello che tu e io dobbiamo fare perché Dio ci sta rivelando una cosa. Di quali trombe si parla? Paolo ti svela il segreto di questo mistero. Oddio, dice chi? Gerico, ma Paolo, che c'entra Paolo? Non abbiamo parlato di Paolo. Ascolta quello che egli dice, continua Origene. Suonerà, esclama la tromba, e coloro che sono morti in Cristo risorgeranno intatti, e il Signore stesso, al comando, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba, discenderà dal cielo. E queste sono citazioni che Origene fa a memoria, mescolando insieme un passo di Prima Corinzi 15 e un passo di Prima Tessalonicesi 4, così, perché tanto lui ha tutta la Bibbia in testa, e quindi gli vengono un paio di versetti, neanche li cita uno accanto all'altro, li frulla direttamente insieme e li dà all'ascoltatore. E continua, Gesù nostro Signore vincerà quindi Gerico, capite chi è Gesù? Ma lui gioca anche sul fatto che Gesù in ebraico e in aramaico si dice esattamente come Giosuè. Quindi c'è Giosuè davanti a Gerico, c'è Gesù davanti al mondo, nei numeri, nell'Apocalisse e nella nostra vita. Gesù, nostro Signore, vincerà quindi Gerico con il suono delle trombe e l'annienterà, che cosa annienterà? Gerico, cioè il mondo, cioè il male dentro di noi, a tal punto che di essa si salverà soltanto la donna peccatrice e tutta la sua casa. Chi conosce il libro dei numeri si ricorda che c'è Rahab, la prostituta, che accoglie gli esploratori di Giosuè e che per questo viene risparmiata quando l'esercito poi entra a Gerico. Com'è che dice Origene? Salverà quella sola che accolse i suoi esploratori, quella che dopo aver ricevuto gli apostoli nella fede e nell'obbedienza, gli apostoli, oddio, gli apostoli che c'entrano? Ma gli esploratori sono gli inviati, ma come si dice inviato in greco? Si dice apostolo, apostello, mandato da, e quindi lui gioca sulle parole, dice guardate che quelli sono inviati da Giosuè, ma chi sono gli inviati da Gesù? Gesù e Giosuè sono la stessa cosa, simbolicamente. E sono gli apostoli. Una che accoglie gli apostoli, che fa? C'ha fede, c'ha obbedienza. E quindi li ha collocati nei posti più alti. I posti più alti quali sono? Vi ricordate che la prostituta aveva nascosto gli apostoli, cioè gli inviati, sul soffitto di casa, sotto alle stuoie di paglia, per non farli trovare dai soldati di Gerico, per non farli trovare. E quelli che sono? Sono i posti più alti. Ma i posti più alti sono cosa? Sono collocare un principio nel tuo cuore, davanti a te, seguirlo con tutto il cuore, e quindi anche lì Origene gioca su quell'espressione i posti più alti, e unirà e congiungerà questa donna peccatrice con la casa di Israele. La donna peccatrice con la casa di Israele, che cos'è? È il popolo dei pagani a quel punto, che diventa popolo eletto anch'essa. Ma non li chiamiamo più alla memoria, non attribuiamo a lei la vecchia colpa, non imputiamogliela più. Un tempo fu una peccatrice, ora invece, come vergine casta, è stata unita a un solo uomo, casto, Cristo. E anche qui sta citando Paolo, che dice vi ho osservati come vergine casta per Cristo. Da lei discendeva anche colui stesso, cioè Paolo, che diceva anche noi un tempo eravamo stolti, increduli, erranti, soggetti a ogni sorta di passioni e voluttà. Cioè tutti noi siamo discendenza di quella donna e tutti noi possiamo accogliere gli apostoli, collocarli nei posti più alti della nostra vita ed essere salvati ed integrati al popolo eletto, anche se non siamo per natura del popolo eletto. Continua, Origene finisce. Vuoi apprendere ancor più per esteso in che modo la peccatrice non è ormai più peccatrice? Ascolta allora Paolo che dice anche voi certo fosse tutto questo, ma siete stati purificati, siete stati santificati nel nome del Signore nostro Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. Questo è Prima Corinzi 6. Vedete, ce le ha tutte quante in testa. Continua e finisce. Perché dunque potesse salvarsi per non perire con Gerico, cioè col mondo, ricevette dagli esploratori un efficacissimo contrassegno di salvezza. Cioè gli esploratori le hanno detto ecco come devi fare perché noi riconosciamo casa tua e non ti uccidiamo. Una cordicella di color scarlatto, segno che, questo è facile, cioè ci saremmo arrivati forse anche noi, segno che per mezzo del sangue di Cristo è salvata la Chiesa universale nello stesso Gesù Cristo nostro Signore, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. E così finisce l'omelia. Ma che significa? Significa che in un lampo, proprio sull'ultima frase dell'omelia, buttata lì tanto per chiudere, lui sta dicendo che la casa della prostituta, per il fatto che viene bagnata col sangue dell'agnello, no, che viene segnata con quella cordicella scarlatta che indica il sangue di Cristo, non quello dell'agnello, di Cristo che è il vero agnello, fa sì a che quella casa partecipi alla Pasqua ebraica e che quindi diventi una casa del popolo eletto, quindi una casa che è uscita dall'Egitto, sta già lì a Gerico, una famiglia che è uscita dall'Egitto, e perché quella famiglia sta in un territorio pagano e poi chi sta dentro si unisce al popolo cristiano, al popolo giudaico, che cosa diventa quella casa? Quella casa diventa il simbolo della Chiesa, che è la casa di una prostituta che viene santificata, non si ricorda più la sua colpa, diventa santa, vergine, consacrata a Cristo. Voi capite che leggere così la scrittura dà tutto un altro senso al nostro approccio a destra. Ecco, io allora, senza porre altre parole in mezzo, visto che per leggere Origene e il Santo Padre Benedetto XVI abbiamo anche sforato i tempi che ci eravamo consegnati e che ci eravamo affidati, aspetto le vostre telefonate se vorrete interagire. Poi nella seconda parte vedremo qualche implicazione teologica e più propriamente cristologica. Sì, pronto?
Telefono da Roma. Vorrei sapere per quale motivo, per quale punto della sua dottrina Origene è considerato eretico.
Sì, grazie per questa domanda. Ecco, come ho già accennato all'inizio della puntata, parleremo diffusamente, risponderò diffusamente a questa domanda nella prossima puntata, che sarà domenica 15 ottobre dalle 18 alle 19.30. Comunque, giusto per non lasciare la gentile ascoltatrice a bocca asciutta, possiamo accennare che la principale delle dottrine che condannano in qualche modo la memoria di Origene, che macchiano in qualche modo la memoria di Origene, è la cosiddetta dottrina dell'apocatastasi, cioè del ristabilimento di tutte quante le cose, dottrina che implica che in qualche modo forse anche il diavolo sarà salvato, quindi non soltanto l'inferno è vuoto perché non ci va nessun uomo, ma potrebbe darsi che anche il diavolo venga salvato. Perché? Perché sta scritto che l'ultimo nemico ad essergli sottomesso sarà la morte, e morte è uno dei nomi con cui la scrittura, e quindi anche Origene, chiama il diavolo, proprio perché la morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo, dicono i libri sapienziali. Origene chiama quindi per sineddo che il diavolo stesso morte, e ce lo chiama anche l'Apocalisse, mostrando una delle ipostasi, una delle figure misteriose che è appunto la morte, e quindi che Origene interpreta in questo modo la sottomissione di tutti i nemici a Cristo, sottomissione che, come sappiamo, non è per un dominio che schiaccia gli avversari, ma è sempre per la salvezza, perché per questo, come dice Giovanni al capitolo 3, Dio ha mandato il figlio del mondo, non per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Quindi Origene, in certi punti, leggendo in certi modi e soltanto in certe occasioni, dovute al fatto che certe dottrine non sono per tutti, certe dottrine vanno dette tra le persone che sono già progredite nella fede, che non si scandalizzano, che non si mettono ad accusare nessuno di blasfemia, come succede oggi sui social, che ogni giorno, bene, oggi facciamo il processo a chi? Giordano Bruno non c'è, vediamo un pochino a chi farlo oggi, dal Papa in giù sono tutti quanti buoni come imputati, i giudici siamo sempre noi, si capisce. E in tal senso, quindi, Origene viene, è stato accusato principalmente per quella dottrina alla quale però ne erano connesse altre, cioè Origene credeva alla preesistenza delle anime, alla metempsicosi, e facciamo presto noi a dire come si fa a credere alla preesistenza delle anime, ma noi siamo quelli che hanno già una dottrina stabilita, fondata sulla creazione dell'anima, creazione immediata e istantanea dell'anima al momento del concepimento. Pensate che neanche San Tommaso d'Aquino ce l'ha così come ce l'abbiamo noi. Tommaso d'Aquino dice che l'anima entra al 90° giorno nell'embrione. E prima come vive? Vive dell'anima della madre, l'embrione. Questo è Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa, dottore angelico, non stiamo parlando di uno in odore di eresia. Quindi la questione è sempre la stessa, come dicevo prima, dobbiamo cercare di non retroproiettare, le formulazioni posteriori sugli autori anteriori. Tommaso d'Aquino non crede per esempio nell'Immacolata Concezione, mentre San Bonaventura, suo contemporaneo, ci crede, ma non è la dottrina definita all'epoca di Bonaventura e Tommaso, adesso lo è, quindi adesso non, un teologo che non creda all'Immacolata Concezione, come purtroppo ce ne sono per onta della nostra Chiesa, oggi sarebbe un temerario e un eretico, all'epoca di Bonaventura o Tommaso starebbe discutendo delle opzioni teologiche differenti e differentemente accettabili. Così all'epoca di Origene, che ricordiamo è il terzo secolo, prima anche del concilio di Nicea, prima del concilio di Elvira, non c'era niente, niente, qualche sinodino locale e due grandi geni, uno in Occidente e uno in Oriente, che sono appunto Tertulliano e Origene, che hanno intravisto più o meno tutto, con qualche lacuna nell'uno e nell'altro caso. Questi discutevano su questioni come per esempio come nasca l'anima, di cosa sia fatta l'anima, ma guardate che anche Sant'Agostino alla fine del IV secolo e ancora agli inizi del V si pone le stesse domande sull'anima. Cioè, aveva ragione Bill Maier, e lo citavo la volta scorsa introducendo, Bill Maier è uno storico estremamente conservatore, tanti suoi detrattori dicono che Bill Maier confonde la storia della Chiesa con la storia del papato, insomma è uno storico, se volessimo dire con quella categoria inutile destra-sinistra, è sicuramente uno storico di destra Bill Maier. Ebbene, Bill Maier quando parla della condanna dell'origenismo, che poi arriva a macchiare in qualche modo la stessa memoria di Origene, benché Origene non sia mai stato condannato personalmente con i suoi scritti, dice: quella è una delle pagine più scure, più buie della storia della Chiesa, altro che Inquisizione, altro che caccia alle streghe, altro che roghi di libri. Quando noi prendiamo un confessore della fede, un figlio di martire, uno che ha dedicato tutta la sua vita al Vangelo, e crediamo di poterlo condannare, noi stiamo scrivendo una delle pagine più oscure della storia della Chiesa. Perché dice così Bill Maier? Perché simpatizza per Origene? No, ma perché Bill Maier, da uomo ecclesiastico qual è, che ha una vera cultura ecclesiastica ed ecclesiale, sa che la fede non si certifica da quanto è pura la dottrina, non solo almeno, si certifica da quanto è santa la vita, prima di tutto. Altrimenti, che dovremmo dire, per esempio, del fisicismo eucaristico che si trova in San Francesco d'Assisi? In alcuni scritti del poverello di Assisi si parla dell'Eucaristia con tantissima devozione, ma in un modo che trascende un pochino la retta interpretazione della dottrina cattolica sull'Eucaristia. Per San Francesco sembra che spezzando l'ostia un altro poco esca il sangue in certi momenti, in certi scritti. E questa cosa trascende un pelino l'ortodossia cristiana, in quel caso anche coeva a San Francesco, non è soltanto questione di definizioni posteriori, lì già c'erano stati i trattati carolingi, già c'erano state tante cose, e San Francesco ancora mette il piedino un pelino fuori dal seminato. Che vuol dire che San Francesco è eretico? Ma ce ne guardi Dio da pensare una cosa del genere, vuol dire proprio che la categoria stessa di eresia non va ritenuta in quel modo meccanicistico per cui se dici questa parolina allora sei eretico, se non dici quell'altra parolina allora sei eretico. Non possiamo trattare così né la storia della Chiesa né la storia del dogma, saremo ingiusti alla fine con tutti e chissà chi si salva, probabilmente nessuno, a cominciare da noi. Quindi insomma, in pratica ho fatto un anticipo della prossima puntata. E quindi proseguiamo ancora con un altro paio di pagine, per cui cambia decisamente genere, non nel senso che non parliamo più di esegesi, no, parliamo ancora di esegesi, anche perché è difficile trovare una pagina di origine che non parli di esegesi in un modo o nell'altro, però c'è una differenza, vi rendete conto tutti quanti, tra un'omelia e un commentario. Sono generi diversi, non fosse altro che l'omelia nasce in un contesto liturgico e il contesto liturgico differisce dal contesto dei commentari, perché non è un contesto accademico, un contesto di scuola, un contesto di studio. Quando, ecco, tanti di voi, magari c'è anche qualche sacerdote in linea, ci sono dei sacerdoti che sono anche professori, e sanno benissimo che non devono fare l'errore di trattare l'ambone da cattedra e viceversa la cattedra da ambone. Ci sono le omelie si fanno sull'ambone, e c'è la cattedra e dalla cattedra si fanno le lezioni. Quindi anche Origene, che come sapete nasce non come presbitero, lo ha ricordato anche Benedetto XVI nella pagina che ho letto prima, non come presbitero, predicatore, ministro della parola, in senso sacramentale, ma come catechista, come filosofo, come pensatore, come teologo, nella Didascaleion di Alessandria, anche Origene quindi conosceva bene la differenza tra questi due generi. Vi ricordate che avevo anche detto come, ingrandendosi a dismisura per la fama di Origene, anche il Didascaleion e la mole, la quantità delle iscrizioni, cioè con un maestro del genere venivano tutti a sentirlo, anche i non cristiani, anche i pagani, tutti volevano sentire questo che spiegava le scritture perché era qualcosa di inaudito. Ebbene, che fa Origene? Origene prende un suo discepolo e gli dice: senti una cosa, tu fai i corsi istituzionali, sei bravissimo, sai quello che bisogna dire, io mi prendo i corsi monografici, diciamo, con espressione sicuramente anacronistica, io mi prendo i corsi per quelli che sono veramente bravi e che vogliono addentrarsi tanto nel dogma, perché quanto ci si può addentrare? Infinitamente, indefinitamente ci si può addentrare nel dogma. Il dogma è una cosa viva, è un mare infinito, immenso. Quando ci si addentra si possono raggiungere profondità e pressioni insostenibili, ma appunto per questo Origene dice: non si può parlare di tutto in classe. In classe si parla del programma, si parla di quello che serve da tutti sapere, poi se qualcuno è particolarmente sveglio, è particolarmente portato, desidera approfondire e ha la vita di fede, di carità, di speranza necessaria per sostenere le pressioni della dottrina cristiana ad alte profondità, allora ce lo si porta, ce lo si accompagna piano piano e gli si fa vedere, come diceva Morpheus in Matrix, quanto è profonda la tana del bianconiglio. La tana del bianconiglio, cioè il mistero di Dio, è letteralmente insondabile e già Paolo lo diceva, quindi Origene sente di non stare inventando niente di nuovo nel dire che non c'è fondo al mistero di Cristo. E allora vi volevo leggere due paginette, se ce la facciamo, una dal commento al Cantico dei Cantici e una dal grande, famosissimo, importantissimo commentario a Giovanni. Quella al Cantico dei Cantici, per ricordarvi ciò che avevamo visto prima, cioè che non esiste l'Antico e il Nuovo Testamento, esiste un unico testamento che è nuovo per chi è spirituale, e esiste soltanto la vecchiezza di tutto, anche del Vangelo, per chi non approccia le scritture in modo spirituale. Quindi sul Cantico dei Cantici Origene consuma tutte le sue punte. Perché? Perché è un libro che dal punto di vista della lettera è profano, è una raccolta di poemi erotici che non si spiega come faccia a stare in un testo ispirato. Cioè, voi sapete che si nomina a malapena Dio e non lo si nomina neanche in senso proprio come Dio nel Cantico dei Cantici. Quando si dice la gelosia è una vampa del Signore, sì, ma vampa del Signore per dire un'iperbole, non sta certamente dicendo che è il Signore che manda la gelosia in senso stretto, in senso teologico. Quindi possiamo dire che nel Cantico non si nomina mai Dio, eppure è un libro che sta nella Scrittura. Dobbiamo cercare comunque di approfondirlo, di scrutarlo, senza finire a dire che è inutile, che è stato messo lì in modo ozioso, a questo non possiamo arrivare, e quindi Origene tira fuori tutte le sue punte, tutti i suoi utensili, tutte le sue lame e le scarica su quel libro. Infatti dei suoi lavori sul Cantico dei Cantici, che consistono in un commentario che purtroppo ci è giunto molto molto frammentario, e in due omelie tradotte da Girolamo per Papa Damaso negli anni 80 del IV secolo, Girolamo appunto diceva, scrivendo la prefazione di quella traduzione, Papa Damaso, Origene, che in tutti i commenti ha superato tutti quanti gli altri esegeti, facendo il commento al Cantico dei Cantici, ha superato anche se stesso. E Girolamo, per chi lo conosce, lo sa, non era uno facile al complimento, era molto più facile all'invettiva, per non dire alla maldicenza. Se Girolamo dice di Origene una cosa del genere, ci possiamo fidare. Purtroppo non li abbiamo tutti quanti interi. Qualche pagina però ce n'è rimasta in una traduzione latina. E allora leggiamo una pagina del Cantico dei Cantici che ci dà l'idea di come Origene masticava quel testo così difficile. Allora, stiamo commentando adesso praticamente il terzo versetto del Cantico, soltanto questo stiamo commentando, il terzo versetto del Cantico, vediamo dove ci porta. Il terzo versetto del primo capitolo è: l'odore dei tuoi profumi è superiore a tutti gli aromi. È la sposa che parla, è il primo poema erotico del libro. Sta parlando del profumo dello sposo. E vabbè, è facile per noi dire lo sposo è Cristo. Sì, è vero, lo sposo è Cristo, ce l'ha insegnato San Paolo, però, ripetiamo, nel terzo secolo era un po' meno scontato di quanto sia adesso. E così diceva Origene. Ma allorché venne la pienezza dei tempi, e quelli che voi masticano, che di voi masticano la scrittura sentono già la lettera ai Galati, e la sposa diventò adulta e il padre mandò il suo unigenito unto dallo Spirito Santo in questo mondo, ecco di che stiamo parlando, quindi c'è una sposa che cresce, chi è questa sposa? È la Chiesa che c'era già ma cresce nella storia, e quando è cresciuta Dio a un certo punto manda il figlio, cioè lo sposo, essa, cioè la sposa, sentì la fragranza del profumo divino e si accorse che tutti gli aromi di cui prima aveva fatto uso erano di gran lunga inferiori a confronto con la dolcezza di quel nuovo e celeste profumo. E per questo, ha detto, l'odore dei tuoi profumi è superiore a tutti gli aromi. Wow! Noi siamo partiti solo da questo versetto e Origene ci ha squadernato davanti un dramma amoroso che si estende al di là del tempo e dello spazio. Cioè un'attesa secolare dell'umanità, che è la Chiesa in pectore, che sta aspettando qualcuno che le dica a che cosa serve la sua vita, a che serve la sua potenziale fecondità, di chi deve diventare madre e come deve fare a vivere una vita piena, realizzata. D'altra parte, continua Origene, lo stesso Cristo è detto sposo e pontefice, e infatti parla di Matteo 9,15, lettera agli Ebrei 6,20, pontefice in quanto mediatore tra Dio e gli uomini, prima Timoteo 2,5, e ogni creatura per la quale è diventato propiziazione offrendo se stesso come vittima per i peccati del mondo, sposo in quanto si unisce con la Chiesa che non ha macchia né ruga né alcunché di simile. Efesini 5,27. Origene mette le mani avanti, non sto a dire zozzerie che Cristo deve fare l'amore con la Chiesa, non mi sto inventando niente. È questa la dottrina della Chiesa, lo dice San Paolo. La Chiesa che non ha macchia né ruga né alcunché di simile è la sposa che viene presentata come vergine casta a Cristo perché Cristo la sposi. Vediamo perciò, continua, come sia stato composto quel profumo. Ah, che dobbiamo fare adesso? Adesso discutiamo del profumo. Ma come? Se ne parla appena, diventa una cosa. È così importante parlare del profumo? Certo che è importante. Perché la scrittura avrebbe parlato del profumo se non perché è importante? E vabbè, ma come sarebbe, com'è composto? come è composto quel profumo? E gli ingredienti li va a riprendere in Esodo 30, 22 e seguenti, cioè dove si parla del culto da offrire a Dio, e poi si dice: questi quattro ingredienti del profumo, quelli che stanno in Esodo appunto, prefiguravano l'incarnazione del verbo di Dio. Oddio, ma che c'entra l'incarnazione? Perché il corpo da lui assunto era formato dai quattro elementi. Vedete che c'è una nozione di fisica, per quanto non la fisica newtoniana, comunque è la fisica del suo tempo, che Origene prende e mette in mezzo al commento. Perché sono quattro gli ingredienti del profumo? Perché il profumo unge il corpo di Cristo è materiale ed è composto da quattro elementi. A noi sembra scontato, ma Origene stava combattendo con miriadi di persone, di pensatori che dicevano che il corpo di Cristo era solo apparenza, non aveva quattro elementi. Quindi dire che quattro ingredienti erano quattro elementi è tutt'altro che una questione oziosa. In questo corpo la mirra era simbolo della sua morte, adesso ci dice quali sono gli ingredienti, che egli subì sia come pontefice per il popolo, sia come sposo per la sposa. Il fatto poi che non si parli semplicemente di mirra, ma di fiore di mirra e di mirra di prima scelta, indica non soltanto la sua morte, ma anche che egli sarebbe stato il primogenito dei morti, la prima mirra, il primo dei morti. Colossesi 1,18. Quindi si passava dall'Esodo a Colossesi senza soluzione di continuità, è come col flipper, la pallina schizza da un lato all'altro e l'essenziale è tenerla sempre su e farla continuare a macinare punteggio. Magari se c'è qualche millennial in ascolto forse non capirà questa immagine perché non ha mai visto un flipper, tutti gli altri invece dovrebbero capire bene. Questo è quello che Origene fa con la scrittura, la usa quasi come un flipper. E che coloro che fossero cresciuti con lui per la somiglianza con la sua morte sarebbero stati non solo chiamati ma anche eletti, e questa è un'allusione a Romani 6,5. Si parla poi di cinnamomo immacolato, senza dubbio con riferimento alla Chiesa, che egli purificò con il lavacro di acqua e rese immacolata. Come fa Origene quindi? Cinnamomo immacolato, prende l'espressione cinnamomo immacolato, che cosa posso usare qui? Qual è il link con un altro passo? È cinnamomo? No, non mi viene con cinnamomo. È immacolato? Sì, con immacolata mi viene. Capite cosa sto dicendo? Come fa Origene a collegare un versetto all'altro? Basta qualunque elemento, potremmo dire perfino qualunque pretesto, addirittura qui è l'aggettivo immacolato che per lui diventa il link con un altro passo. Quale passo? Stiamo parlando di Esodo 30, si dice cinnamomo immacolato, immacolato come immacolata, senza macchia, ruga o alcunché di simile, quindi Efesini 5, 25 seguenti. Viene usata anche la canna, sta parlando di profumi, ma che c'entra la canna? Perché la sua lingua è come canna di scriba che scrive velocemente. E voi sapete che gli stili degli scribi venivano chiamati anche canne, perché erano ricavati non da piume d'oca come avviene nella modernità quando si scrive su carta, ma quando si scrive su cera o su argilla, la piuma d'oca si spunta in un istante. Ci vuole una canna sottile e acuminata, canna di scriba che scrive velocemente. Quindi, di nuovo, l'elemento di Esodo 30 diventa un elemento rilevante cristologicamente perché nel Salmo 44,2 si dice profeticamente di Cristo che la sua lingua è canna di scriba veloce. Con la soavità del profumo, continua, essa indica la grazia della dottrina. Viene usato anche il non so se si dica giaggiolo o giaggiolo, chiedo scusa, che dà gran calore e fuoco, come dicono. Vedete che cosa si va a inventare Origene, cioè questa è una pianta che lui neanche ha visto perché dice come dicono, non l'ha mai vista, però leggendo trattati di botanica, perché Origene ha letto tutto quello che era leggibile alla sua epoca, vede che questa pianta è una pianta indicata per fare il fuoco, perché dà grande calore e fuoco, a rappresentare quindi che cosa? O l'ardore dello Spirito Santo o il futuro giudizio per mezzo del fuoco. Quindi se il link non è la parola, se il link non è la cosa stessa, può essere anche un uso della cosa, come è questo. Questa è una pianta, il cui nome non mi dice niente nella scrittura, la cui forma non mi dice niente, ma mi dicono da un trattato di botanica che se la butto nel fuoco fa grande fuoco, e questo mi fa pensare o al giudizio che avverrà nel fuoco, del giudizio nel fuoco parleremo la prossima volta, o allo stesso Spirito Santo. Quanto poi ai numeri 500 e 250, che sono anche quelli contenuti in Esodo 30, il primo rappresenta misticamente i cinque sensi in lui centuplicati nella perfezione, 500, e il numero 50, indicativo del perdono, moltiplicato 5 volte, indica la remissione dei peccati accordata grazie a lui. Anche la numerologia, l'aritmologia in origine assumono posti importantissimi. Tutti questi ingredienti sono tenuti insieme con olio puro, per mezzo del quale si mette in evidenza che solo per misericordia colui che era nella forma di Dio ha assunto la forma di schiavo. Questa è una cosa difficile da comprendere per chi non ricorda che il testo è scritto in greco, e olio e misericordia si dicono con parole simili, molto simili, che sono tutte e due più o meno eleos, elaios, e quindi qui gioca sull'assonanza della parola olio che richiama la misericordia, ma ancora oggi l'olio è inteso come analogia della misericordia. C'è un prefazio del Missale Romano Riformato che dice che Cristo viene come buon samaritano e versa sulle piaghe dell'umanità l'olio della consolazione e il vino di, non mi ricordo se era la Letizia, comunque l'olio come elemento di misericordia è qualcosa che si trova anche nella tradizione indipendente da origine, come appunto è quella che ha portato i nuovi testi del Messale, e noi, pur non parlando greco, dobbiamo cogliere che c'è un nesso tra queste entità. E quindi che cos'è questa, che ci indica quest'olio? Ci indica che è per misericordia che colui che era nella forma di Dio, sta citando Filippesi 2,7, ha assunto la forma dello schiavo, ovvero che gli elementi di sostanza materiale assunti in Cristo per opera dello Spirito Santo sono stati ridotti all'unità e all'unica forma che è diventata la persona del mediatore. Cioè, meno male che questa cosa la sto dicendo in un'aula di scuola, in un'aula di teologia, perché se la dicesse durante un'omelia, metà della gente si perderebbe, molto più di metà della gente si perderebbe. Che cosa dice così en passant, come se nulla fosse? Dice che gli elementi della sostanza materiale sono assunti in Cristo, sta ribadendo quel luogo di polemica contro gli gnostici, e contro tutti i doceti in generale, cioè contro tutti quelli che dicevano che Cristo non era veramente uomo, sembrava soltanto uomo, ma il suo corpo non era fatto di carne e sangue come il nostro corpo, e invece Origene dice no, parliamo proprio di elementi, il suo corpo era fatto di atomi, di molecole, esattamente come il nostro, tale e quale al nostro, ma come fa a essere Dio e uomo al contempo? Una domanda da niente, mica una domanda da niente veramente questa. E Origene, che vive parecchio prima di Calcedonia, che è ciò a cui ci richiamiamo noi per rispondere a questa domanda, spiega che cosa? Spiega questo mistero partendo dalla parola olio in Esodo 30, riferita a Cantico 1.3. Vi rendete conto che tira fuori una questione di cristologia da due passi che di cristologico sul livello letterale non hanno nulla. E quindi dice: gli elementi di sostanza materiale assunti in Cristo, per opera dello Spirito Santo, sono stati ridotti all'unità e all'unica forma che è diventata la persona del mediatore. Cioè c'è un'unità in Cristo, non è che Cristo è schizofrenico, da una parte c'è Dio e dall'altra c'è l'umanità. Sono cose distinte, ma che sono tenute in una qualche unità. Cioè Origene sta dicendo ciò che altrove dirà più chiaramente: una persona e due nature, due sostanze, e lo dirà così chiaramente come altri non avrebbero detto neanche dopo il dogma di Calcedonia. Quindi insomma Origene sta facendo qualcosa di veramente straordinario. Io purtroppo mi devo fermare su questo passaggio, anche se non siamo arrivati alla fine di questo bel testo sul Cantico, di questo commento al Cantico, e poi manca anche quello su Giovanni. Mi riprometto di ricominciare da questi la volta prossima, tanto vedete che ci stiamo addentrando già in tematica più dogmatica e meno esegetica, secondo le divisioni che purtroppo ci sono proprio in quanto moderni. Io spero che non sia stato troppo difficile seguire questa parte, che mi rendo conto poteva diventare un po' più tecnica. Se volete, prendete appunti e andatevi a ricontrollare questi passi, vedete come Origene fa una lezione straordinaria per la nostra mentalità, e provate, con l'aiuto anche della preghiera, della meditazione, del silenzio, a fare qualcosa di simile, a collegare un passo all'altro e a saltare, diciamo, a giocare a flipper con la scrittura, così come Origene faceva. Questa è la teologia a cui ci invita il Santo Padre e la Chiesa. Vi ringrazio, da Giovanni Marco Tullio è tutto, grazie a Radio Maria, linea a Erba.
Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.